Questo podcast è sponsorizzato da WineAround, la soluzione software per la gestione dei clienti diretti dell'azienda vinicola. WineAround fornisce tutto ciò di cui l'attività ha bisogno per avviare, gestire e far crescere il business direct to consumer. Tutte le informazioni le trovate su winearound.com. Ciao e benvenuti su The Digital Wine, il podcast del vino digitale. Io sono Rolando. E questo è l'episodio di Natale, dove vi racconterò la storia delle 2000 bottiglie di Champagne Heidsieck 1907, recuperate dal fondo del Mar di Finlandia. Ci sono bottiglie di vino che arrivano alla notorietà non solo perché sono eccezionalmente buone, ma soprattutto perché hanno fatto parte della storia, di un avvenimento. Ogni anno è diverso da un altro, e non parliamo di questo 2020 per carità, ed ogni anno ci sono avvenimenti da ricordare. La bellezza del vino è innanzitutto nell'anno della vendemmia, quella data scritta in etichetta che ci fa chiedere, quando beviamo vini con qualche anno sulle spalle, cosa stessimo facendo in quel periodo. Il vino quindi a volte va oltre le proprie qualità. È come se portasse con sé un pezzetto di storia, un piccolo o grande ricordo di qualche piccolo o grande avvenimento di cui è stato testimone. All'inizio del 1900, Heidsieck & Co. era la più piccola tra le grandi marche di champagne, di cui facevano parte Roederer e Veuve Clicquot. I governanti di Germania, Austria-Ungheria, Russia erano suoi fedeli clienti. La Maison era stata fondata nel 1785 da Florent-Louis Heidsieck nelle campagne di Reims e nel 1860 ricevette contratti con la corte dello zar di Russia e dell'impero austro-ungarico. Nel 1911 il re d'Inghilterra concesse alla Heidsieck & Co. il prestigioso mandato reale con cui la Maison divenne fornitore di champagne per sua maestà e poté così aggiungere la parola monopolio, accanto al nome in etichetta. In Russia, dove lo champagne Heidsieck era molto conosciuto e famoso, gli ordini personali dello zar Nicola II superavano le 400.000 bottiglie. Il 26 ottobre 1916, nel porto di Gävle, della neutrale Svezia, sul mercantile Jönköping vennero caricate 3.000 bottiglie di champagne Heidsieck Good American 1907, cuvée Blue Diamond, 75% di Pinot Nero e 25% di Chardonnay. Il marchio Good American, cioè gusto americano, indicava un maggior contenuto di zucchero rispetto al normale, così proprio come piaceva agli americani e, appunto, allo zar. Con lo champagne vennero caricati anche 10.000 galloni di cognac e 17 barili di borgogna, con destinazione il porto di Rauma, in Finlandia, controllata dall'impero russo, proprio di fronte alla costa svedese, 140 miglia nautiche di distanza, circa 250 chilometri. Il capitano Eriksson sa che non può affrontare il viaggio bordeggiando prima la costa svedese a nord e poi tornando a sud per quella finlandese, come sarebbe normale, e quindi deve fare la rotta più breve possibile, arrivando direttamente in Finlandia attraversando quel braccio di Baltico che si chiama Golfo di Botnia. Ha esperienza, quello è già il decimo viaggio che compie con la stessa nave e con lo stesso equipaggio. Così, finito il carico, il capitano A.B. Eriksson ordina di mollare gli ormeggi, viaggiando a vela per essere più silenziosi possibile e non farsi trovare dai sommergibili tedeschi che pattugliavano quelle zone di mare a est delle isole Åland e con la prua verso il mare aperto. Mancavano infatti ancora 2 anni alla fine della Prima Guerra Mondiale. Da pochi mesi era finita la battaglia navale dello Jutland al largo della Danimarca, dove le flotte di superficie della Germania e della Gran Bretagna si erano scontrate nella più grande battaglia marina della Prima Guerra Mondiale. In quel periodo le operazioni dei sommergibili tedeschi erano limitate all'intercettazione dei mercantili che si dirigevano verso le coste nemiche e gli U-boat sembrava avessero un fiuto infallibile per scovarli ed affondarli dopo aver fatto sbarcare l'equipaggio. Le regole di guerra, seguite dall'affondamento del transatlantico americano Lusitania, che aveva solo passeggeri civili a bordo, imponevano infatti che i sommergibili dovessero emergere prima di attaccare una nave mercantile, per dare tempo così all'equipaggio civile di arrendersi. Dopo alcune ore di navigazione, lo Jönköping dovette fermarsi a causa del maltempo. Restarono fermi per 6 giorni. Finalmente, il 2 novembre 1916, il tempo inizia a migliorare e il capitano Eriksson e il suo equipaggio riprendono il viaggio verso Rauma. Per accelerare i tempi viene dato l'ordine di ammainare le vele e procedere velocemente per qualche ora col motore di supporto da 18 cavalli. Conoscevano la rotta e soprattutto conoscevano i cambiamenti improvvisi delle condizioni meteo in quel tratto di mare. Non era certo la prima volta che dovevano restare fermi in attesa che la tempesta passasse. Il sottomarino tedesco U-22 era posizionato a 12 miglia nautiche a sud-ovest da Rauma. Il comandante, Karl Scherb, era stato il primo capitano dell'U-22 quando fu varato a novembre del 1913. A causa di un errore di valutazione, durante un'esercitazione, colpì ed affondò un altro sommergibile tedesco, l'U-7, al cui comando c'era il suo miglior amico d'infanzia. Fu retrocesso e fino ad agosto di quel 1916 il comando era stato affidato al capitano Bruno Hoppe, che aveva affondato fino a quel momento 12 navi nemiche. Rientrato in cantiere per manutenzione, il sommergibile era tornato in mare ad ottobre e Karl Scherb era stato reintegrato nel comando. Al suo attivo c'erano già 4 piroscafi svedesi affondati ed un mercantile russo. Alla fine della guerra avrebbe collezionato un totale di 12 navi nemiche affondate ed una catturata come bottino di guerra. Il giorno prima, il 2 di novembre, infatti, al largo del Mar Baltico, il capitano Scherb aveva catturato il cargo svedese Runeld da 1170 tonnellate ed era diventato la sua prima e unica preda di guerra. Alle 5 di mattina del 3 novembre il sommergibile pattugliava pigramente le acque del Mar di Finlandia. Si era alzata una leggera nebbia. Non esistevano radar a quell'epoca. Gli strumenti tecnologici erano il binocolo e un amplificatore di suono costituito poco più di un imbuto di metallo ed un paio di cuffie. Sul ponte del sommergibile il capitano ed il suo primo ufficiale ascoltano e scrutano col binocolo la superficie delle acque in attesa di scorgere o sentire qualche cosa. Nel silenzio del mare, ad un tratto, le onde trasportano il debole suono martellante di un motore. Il sommergibile si immerge ed inizia a dirigersi verso il suo nuovo obiettivo, in direzione ovest. Lo Jönköping, il mercantile svedese, stava avanzando col motore al minimo prima di entrare nel porto di Rauma, in modo da attraccare con la prima luce del sole. Ad un tratto viene rilevato dalla nave un isolotto e, temendo che la costa fosse già troppo vicina, il capitano Eriksson ordina di far virare la nave verso il mare aperto. Ma quello non era un isolotto, era il sommergibile, era l'U-22, che si era avvicinato e stava emergendo, secondo le regole di guerra. Le due navi adesso sono ferme, una di fronte all'altra. Il comandante del sommergibile ordina al capitano del mercantile di spegnere i motori per far salire una squadra e controllare i documenti di carico. Scherb si rese subito conto che il carico era merce di contrabbando e quindi la nave doveva essere affondata. Il capitano Eriksson stava provando in tutti i modi di salvare, se non il carico, almeno la sua nave, ma il tedesco non si fa convincere. Ad un certo punto Scherb dice ad Eriksson: Dai documenti risulta che questo è il decimo viaggio che fate quest'anno. C'è un limite a tutto e voi l'avete raggiunto adesso. Mentre due uomini dell'equipaggio tedesco posizionano gli esplosivi, l'equipaggio svedese getta in mare parte del carico, tenendo per sé solo qualche bottiglia di champagne. Poi mettono in mare le scialuppe di salvataggio e si dirigono verso la costa. Anche i marinai tedeschi che posizionavano le cariche riuscirono a prendersi qualche bottiglia di cognac e di champagne. Con le scialuppe sufficientemente lontane, la squadra degli artificieri tedeschi accende la miccia e torna di corsa sul sommergibile che si allontana immediatamente. Dopo pochi minuti, due esplosioni in entrambe le fiancate del mercantile svedese aprono dei grandi squarci ed il mare inizia a riempire la nave. Economia di guerra. Senza sparare un solo siluro, l'U-22 affonda lo Jönköping nel mare di Botnia, che sparisce nelle acque in meno di un'ora. Sul fondale, le casse di champagne Heidesiek del 1907 sarebbero rimaste in attesa per altri 80 anni. Nel maggio del 1997, Peter Lindbergh e Claes Bergvall stavano compiendo ricerche nell'archivio storico della Marina di Stoccolma. Avendo una società di recupero di relitti, la C-Star, erano sempre alla ricerca di nuove opportunità. Scoprirono così la protesta che il capitano Eriksson aveva inoltrato alla corona svedese per l'appropriazione e l'affondamento della sua nave da parte della Marina tedesca ed il nome del comandante del sottomarino, Karl Scherb. Le coordinate erano precise e così organizzarono una missione di recupero insieme ad un'associazione per la tutela dei fondali marini e si diressero nel punto indicato dalla documentazione. Individuarono così la nave affondata e le casse con le bottiglie di champagne e ne reclamarono la proprietà. Lo champagne era rimasto nascosto nel limo del Mar Baltico a circa 60-65 metri sotto la superficie e le 2000 bottiglie ritrovate intere erano rimaste indisturbate per più di 80 anni. La pressione a 60 metri di profondità è di circa 6 atmosfere, quasi identica a quella di una bottiglia di champagne. In altre parole, la pressione dentro e fuori era quasi uguale e i tappi così avevano tenuto. Inoltre la temperatura era costantemente intorno ai 4 gradi centigradi, proprio perché le bottiglie erano immerse nel limo. A quella profondità i vini erano completamente al buio. Di conseguenza non avevano subito effetti negativi dalla luce. Perfetto in teoria, ma ancora non potevano essere assaggiate. Una compagnia di recupero finlandese, infatti, aveva fatto ricorso al giudice, dicendo di essere arrivata prima dei due palombari della C-Star. Alla fine il giudice diede ragione a Lindbergh e Bergvall, i quali nel frattempo avevano assunto tutti i sommozzatori della compagnia finlandese rivale, anche quelli che nei mesi precedenti avevano preso illegalmente una ventina di bottiglie di champagne e le avevano vendute a $10,000 l'una. Iniziava già a formarsi un'aura di notorietà attorno a queste bottiglie. Finalmente, a luglio dello stesso anno, le 2000 bottiglie furono tirate a secco e la C-Star divenne la legittima proprietaria di tutto lo champagne ritrovato e naturalmente del relitto del mercantile che fu portato a terra per farne un museo, un progetto che però non avrebbe mai visto il compimento. Il ritrovamento era stato stimato per un valore dai 70 agli 80 milioni di dollari. Quando i due sommozzatori tornarono su dal relitto con in mano la prima bottiglia dello champagne, fu confermato che si trattava davvero dell'Heidesiek Monopol & Co. Gota Americana del 1907, lo stesso champagne e la stessa annata che erano stati immagazzinati anche sul Titanic quando affondò nel 1912. Per questo, da allora, Questo champagne è chiamato Shipwrecked 1907 Heidsieck, cioè l'Heidsieck 1907 del naufragio. La prima bottiglia che il subacqueo aveva portato alla luce, tuttavia, non aveva un'etichetta o un riconoscimento che avrebbe immediatamente detto quale champagne contenesse la bottiglia in questione. Quando fu stappata, Peter Lindbergh lesse sul sughero la scritta Heidsieck & Co., Reims, e l'indicazione Good America 1907. C'erano solo bicchieri di plastica a bordo, ma questo non impedì a Lindbergh e al suo equipaggio di assaporare lo champagne, che risultò perfettamente bevibile, profumato e dolce. Lo champagne fu poi successivamente analizzato in tutti i modi. Probabilmente l'alto contenuto zuccherino all'origine, circa 160 grammi al litro secondo le registrazioni dell'epoca, aveva protetto lo champagne da eventi esterni. La quantità residua di zuccheri delle bottiglie salvate dalle acque, infatti, era diventata di soli 44 grammi al litro. La C-Star vendette quasi tutte le bottiglie alle case d'asta di tutto il mondo, da Christie's a Sotheby's e soprattutto ai grandi alberghi di lusso di Parigi, Londra, Mosca. Un primo lotto di 24 bottiglie fu venduto nel 1999 a Londra per $4,000 ognuna, un record mondiale per l'epoca. Altre bottiglie furono acquistate alla Caviar House di Mosca per $3 milioni. In ogni assaggio di ogni cena in cui venivano aperte queste bottiglie c'erano solo note di degustazione positive, nessun difetto, nessun odore spiacevole. Una conservazione perfetta che aveva dell'incredibile.
Yes!
Il Ritz-Carlton di Mosca ne acquistò una dozzina per offrirli agli ospiti dell'albergo al prezzo di $35,000 ciascuna. Il prezzo incredibile, però, fu raggiunto nel 1999 in un'asta all'interno dell'hotel, quando per una bottiglia si arrivò all'incredibile cifra di $275,000. Non si sa nulla sull'acquirente, nemmeno il motivo per cui quella particolare bottiglia fu battuta a quel prezzo. Altre bottiglie dello stesso ritrovamento oggi hanno prezzi che vanno dai 5.000 ai $20,000. Questo non è l'unico champagne ritrovato nel fondo del mare. Ancora nel 2010 furono rintracciate 200 bottiglie di Röderer e di Veuve Clicquot della metà del 1800 nelle acque di fronte a Saint-Michel. Altre ne sono state ritrovate nello Stretto della Manica e tutte ci sono finite perché una nave è stata affondata dai cannoni o dai siluri durante una battaglia. Lo champagne del naufragio, l'Heidsieck Monopole & Co. 1907, è senz'altro però il più famoso, grazie proprio al prezzo raggiunto all'asta del Ritz di Mosca. Sarebbe bello poterne bere una coppa o una flute, ripensando alla storia che l'ha portato dal molo svedese al fondo del mare e poi di nuovo sulle tavole dei ristoranti di Mosca, lì dove era destinato. Chissà cosa penserebbero oggi i comandanti delle due navi, lo svedese Ericsson ed il tedesco Skerb, sapendo che una di quelle bottiglie è stata venduta per una cifra così alta. Uno comandava mercantili che trasportavano merce ora per uno, ora per l'altro committente, cercando di sfuggire una volta ai sottomarini tedeschi e un'altra alle navi da pattuglia inglesi. L'altro, costretto dalle regole di guerra, al solo pattugliamento delle coste con la flotta del Baltico. Poche avventure, molta nebbia, molto sudore. Il vino, lo champagne in questo caso, sa raccontare anche queste storie. Del viaggio di queste bottiglie oggi sappiamo tutto, ed ora lo sapete anche voi che mi avete ascoltato fin qui. Del capitano svedese non sappiamo più nulla, oltre alle vicende che vi ho raccontato e della protesta inoltrata alla corona di Svezia. Il capitano Karl Skerb rimase al comando fino a maggio del 1917, quando fu promosso e trasferito al quartier generale fino al suo ritiro nel 1920. Il sommergibile U-22 si arrese il 1 dicembre 1918, alla fine della guerra, e fu smantellato qualche anno più tardi. Grazie per avermi seguito fino qui. Spero che questa storia vi sia piaciuta. Durante queste feste, se vi accadrà di bere un vino invecchiato, anche se non di 80 anni, pensate a cosa facevate quell'anno, cosa pensavate, con chi eravate. Andate col pensiero a quali erano le vostre speranze, i vostri desideri e se li avete realizzati soprattutto. E mandate un pensiero a tutte quelle persone che oggi non ci sono più. Ci risentiremo l'anno prossimo, nel 2021, che arriverà tra una settimana e si porterà via questo 2020, per cui sono già stati sprecati troppi aggettivi. Bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida. Ci sentiamo l'anno prossimo. Buon Natale.